ICT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici.
Ciao e benvenuto su PCT Facile, il primo podcast pensato per gli avvocati tecnologici. Io sono Francesco Posati, autore e curatore, e ti do il benvenuto alla puntata numero 14, dedicata all'interruzione del processo civile telematico in Calabria e Sicilia del giorno 11 aprile 2016, oggi in via di ripristino. Come è andata la settimana? Ti è piaciuta la precedente puntata Siamo giuristi o informatici? Sei ancora convinto che serva una laurea in informatica per il processo telematico? Spero di averti convinto che non è così. Al riguardo aspetto un commento con interesse. A fine puntata ringrazio tutti gli amici che in questi giorni mi hanno condiviso i loro feedback per migliorare il podcast. Un ringraziamento anche a chi ha dedicato il tempo per ascoltarmi. Grazie a voi, il podcast su iTunes è salito all'ottavo posto delle novità degne di nota nella sezione affari. Anche su Spreaker il podcast ha iniziato ad avere il suo seguito. Puoi diventare produttore esecutivo della prossima puntata collegandoti al link paypal.me/fposati e lasciare un'offerta libera. Iniziamo! Solo il 14 aprile del 2016, a tre giorni dal fatto, sul portale dei servizi telematici, il Ministero della Giustizia ha ufficializzato che un guasto tecnico a un server di produzione ha disattivato i sistemi civili degli uffici giudiziari dei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Palermo e Caltanissetta. Nessun accesso, nessun deposito, nessuna informazione disponibile agli utenti. Il blocco improvviso ha catapultato la Sicilia e la Calabria nell'era cartacea, come la DeLorean ha riportato il giovane Marty McFly negli anni 50. Questa interruzione non ha toccato solo gli avvocati calabresi e siciliani. Con la dematerializzazione dei rapporti ha toccato tutti gli avvocati italiani che hanno caso in quei distretti. Dal 30 giugno del 2014 si erano già verificati blocchi di sistemi per manutenzione e integrazioni. Questi erano tuttavia stati programmati e comunicati per tempo agli utenti abilitati esterni. Per l'evento dell'11 aprile del 2016 è stata assente alcuna comunicazione preventiva. Sono mancati avvisi sul sito del Ministero della Giustizia e sul portale dei servizi telematici l'avviso è stato pubblicato solo tre giorni dopo dall'accaduto. A tutt'oggi non risultano implementate le soluzioni tecniche discusse al tavolo permanente del 23 febbraio del 2016, oggetto della puntata numero 7, sulla certificazione dei blocchi di sistema che garantivano una uniformità di decisioni e certezza dei rapporti. Invece il tutto è stato demandato ai singoli presidenti di tribunali che nella loro autorità hanno deciso in modo separato e disorganico. Dal presidente di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha concesso la remissione in termini plenaria, ai presidenti di tribunali di Castrovillari e Messina, che hanno autorizzato il deposito cartaceo fino al ripristino dei servizi, con conseguenze che possiamo immaginare. Per un'attenta ricostruzione, invito a leggere il post pubblicato dall'Associazione Mobilitazione Generale Avvocati a firma di Maria dell'Imperio, con la collaborazione di Pierluigi Zulli Marcucci, già condivisa sul canale Telegram PCT Facile e disponibile nelle risorse del podcast. Ti consiglio di leggere il post che approfondisce alcuni aspetti sulle conseguenze pratiche e giuridiche del blocco, le successive remissioni in termini, il ruolo del CISIA sul territorio, chiamato a curare l'assistenza sistemica dei locali uffici territoriali. Il post offre soluzioni interessanti e pratiche, investimento in un server mirror a specchio che copia i dati in transito verso altro server, in grado di sostituire il server copiato in caso di down, creazione di centri di disaster recovery alla luce del risparmio stimato di 54 milioni che ha portato il PCT da febbraio 2015 a gennaio 2016, dati ufficiali del Ministero Giustizia. Il bello è che quando parliamo di processo telematico si parlano sempre di stime, mai di dati certi, alla faccia della certezza del diritto. Il blackout del server interdistrettuale di Messina, per la sua importanza storica, ripropone uno dei grandi punti critici del processo civile telematico, tralasciato, che in questo podcast voglio iniziare ad affrontare, la conservazione dei dati nei fascicoli informatici. La disciplina sul processo civile telematico è stratificata fin dal 2001 da DPR, decreti legge, decreti e circolari ministeriali, decreti presidenziali, provvedimenti giurisdizionali ad hoc ma che fanno giurisprudenza, fino a toccare agli avvisi di cancelleria, affissi fuori dalla porta di quel magistrato o sezione di tribunale. A tutt'oggi essa è confusa e lacunosa, viziata ab origine dall'idea di poter digitalizzare il codice di procedura civile, pensato per atti e documenti su carta. Da qui la mia definizione non di processo telematico, ma di processo cartamatico.
Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici.
Da questo presupposto il PCT oggi risulta rigido e poco usabile da chi non ha praticità con gli strumenti informatici, strutturato su un sistema informatico e non su un sistema documentale. Infatti è il documento che è associato all'evento e non l'evento al documento. Il PCT è basato sulla PEC, strumento poco flessibile che ha in sé connaturate criticità, spazi di conservazione, limiti di invio, validità della firma del gestore. Il PCT non è in grado di garantire la verifica dell'autenticità dei documenti presenti nel fascicolo informatico, con l'impiego del sigillo elettronico di provenienza. La sola coccardina presente nelle copie informatiche prive di firma digitale non è idonea al riguardo. E soprattutto il PCT non è garantito da un sistema di conservazione a norma degli atti processuali digitali presenti nei fascicoli informatici. Punti questi che sono stati già evidenziati dal plenum del CSM, il quale ha evidenziato nella delibera del 13 maggio del 2015 che l'esigenza della conservazione digitale è fondamentale nel processo civile telematico. Come ci ricorda l'avvocato Andrea Lisi, presidente dell'Associazione Nazionale degli Operatori e responsabile della conservazione digitale, ANORC.it, in base a quanto stabilito dalla normativa primaria del CAD e dalle sue regole tecniche, è evidente che i documenti non consolidati e i fascicoli non opportunamente conservati non sono validi e rappresentano una evidente inosservanza anche di norme europee e di standard internazionali. Ignorare queste disposizioni espone dunque a un grave rischio di nullità gli atti e i documenti e i fascicoli processuali informatici, a quali si potrebbe eccepire e contestare il loro valore probatorio. È a rischio la certezza del diritto. Il processo civile telematico è del tutto carente di specifiche disposizioni sulla modalità di conservazione a norma dei documenti informatici depositati in via telematica, come previsto dagli articoli 43 successivi del CAD e dalle regole tecniche del documento informatico. Il PCT opera un generico rinvio all'articolo 41 del CAD. Infatti l'articolo 9 del regolamento del PCT e l'articolo 11 delle specifiche tecniche del DGCIA si limitano ad affermare che la tenuta e la conservazione del fascicolo informatico equivalgono alla tenuta e alla conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo. Tuttavia è assente oggi un responsabile della conservazione, come previsto dall'articolo 44 del CAD. L'adozione di un processo di conservazione digitale poteva essere anche occasione di riqualificare le figure del personale amministrativo oggi presente negli uffici. Oggi, per come è strutturato il processo civile telematico e l'accettazione del deposito telematico, la figura del personale amministrativo è equiparabile a quella dei medici automi, che potrebbe essere sostituita da sistemi automatizzati. Sarebbe sufficiente la terza PEC e non sarebbe necessaria la quarta PEC. Invece, con un sistema integrato di conservazione, si dà un ruolo e una funzione fondamentale del personale amministrativo quale responsabile della conservazione digitale di quei fascicoli, dando a quei fascicoli informatici oggi presenti sul PolisWeb una funzione di garanzia assoluta. Ribadiamolo, i meri richiami del PCT al CAD non sono sufficienti a tutelarci dai gravi rischi e conseguenze legate al consolidamento del documento informatico, delle firme elettroniche, dell'obsolescenza digitale, cui sono soggetti gli avvocati tecnologici di fronte all'evoluzione digitale. Anche la scelta del legislatore, oggi in sede di revisione del CAD per la prossima entrata in vigore del regolamento EIDAS il 1 luglio del 2016, di riconoscere una deroga al PCT rispetto alle norme generali sulla conservazione digitale dei documenti informatici non è la panacea di tutti i mali. Il documento digitale non è il documento cartaceo e deve essere respinta la soluzione che tende ad appiattire il primo con il secondo. Le società moderne tendono verso la dematerializzazione dei supporti, non alla digitalizzazione degli stessi. Quindi, anche la scelta da parte del Ministero della Giustizia, con le nuove specifiche tecniche del 9 gennaio del 2016, di derogare alle regole tecniche del documento informatico, non garantisce gli utenti finali all'uso dei file informatici. Anzi, sotto certi aspetti, la normativa del processo civile telematico si pone in aperto contrasto con la normativa primaria del CAD e le norme europee in cui il regolamento EIDAS di prossima applicazione detterà le norme a tutti i paesi dell'Unione Europea. Di fronte alle omissioni del Ministero, l'obbligo della conservazione documentale grava ulteriormente sugli avvocati, soprattutto di fronte ai recenti fatti dell'11 aprile del 2016. L'unica strada per l'avvocato tecnologico è quella di incominciare a prendere cognizione dell'importanza della conservazione digitale, che deve affrontare con criterio una gestione integrata documentale e ripensare ai suoi processi di gestione. In conclusione, sempre Andrea Lisi ci ricorda che ripensare lo studio digitale in un'ottica di conservazione documentale conviene perché...
Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici.
quando si fa digitalizzazione documentale poi si investe in efficienza, si investe in organizzazione naturalmente più efficace proprio nei rapporti nei confronti del cittadino, di quelli che sono i destinatari di questo tipo di servizi, e soprattutto si investe anche in politiche che sono ambientali, perché la carta, quella inutile, danneggia l'ambiente, e quindi tante volte noi costruiamo, stampiamo documenti, continuiamo a costruire documenti in online, magari li costruiamo attraverso il PC perché ormai nessuno sigla i propri documenti scrivendoli a penna, tutti li costruiamo magari sul PC, però ci ostiniamo a stamparli. Molto spesso è inutile stampare, invece bisogna costruire dei binari fatti di bit che siano dei veri mattoni per costruire poi quelle fondamenta solide di cui l'Italia ha bisogno.
Quindi un passo avanti per l'ambiente, un passo avanti per l'accessibilità dei cittadini e un passo avanti soprattutto anche dal punto di vista economico, perché poi non è vero che in realtà costa digitalizzare, anzi è un risparmio.
Assolutamente, è chiaro che qualsiasi cosa se fatta bene ha bisogno di sacrifici, ripeto, sacrifici anche in professionalità, vanno ricostruite delle professionalità oggi e su questo dobbiamo sicuramente investire. Però dall'altra parte è chiaro che una politica seria di digitalizzazione documentale sia un costo iniziale, ma sicuramente un costo che comunque comporta un risparmio rispetto all'utilizzo eccessivo della carta che si sta facendo oggi. Questo risparmio però consentirà dopo trasparenza, efficienza e risparmi sicuramente più solidi, più efficaci nel futuro.
Termino qui questa puntata. Ringrazio Mario Scotto per il commento al canale Telegram su T-ChannelsBot e Piccola Lupa per la sua recensione su iTunes. Se non lo hai fatto, lascia anche tu un commento o un voto al podcast affinché altri utenti possano conoscere PCT Facile, il primo podcast pensato per avvocati tecnologici. Alla prossima settimana e ti ricordo che viviamo il futuro digitale. Ciao!
Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it, su Tumblr e su Telegram. Contatta l'autore, Francesco Posati, per idee, suggerimenti, richieste su about.me/fposati o scrivi a me@francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me/fposati.